Buongiorno a tutti, ben ritrovati a molti di voi con i quali ci siamo visti lo scorso anno e grazie per l'invito. È sempre bello venire in questo luogo, credo questo lo sappiate tutti, ma anche per me è vero, ci vediamo poche volte, ma per me è sempre una gioia venire qui, o soprattutto è una gioia sapere che esiste questo posto. Sapete, c'è un luogo a me molto caro, si chiama Le Rennes, sulla Rue de Saint-Honorat, davanti a Cannes, dove c'è una scritta sul portale d'ingresso che dice: non c'è posto più bello di questo. Dispererei se non ci fosse, cioè perderei la speranza se non ci fosse. E lo leggo tutte le volte che vado, adesso è un po' 2 anni che non vado più, ma ero con consuetudine della mia vita andarci una volta all'anno almeno, e quella frase mi è rimasta molto impressa: non c'è posto più bello al mondo di questo, dispererei se non ci fosse questo posto. Credo che per noi che frequentiamo luoghi di questo tipo, luoghi dove persone ci aiutano a riflettere con serietà, con serenità, a leggere la parola, a guardare il mondo, come ci è stato detto, con gli occhi di Dio e non immediatamente con i nostri, per noi che sappiamo e frequentiamo posti così, sappiamo che è importante che ci siano, anche quando non riusciamo ad andarci. Beh, poi è importante andarci qualche volta, ovviamente. Ma, sapete, è proprio così. È bello che ci sia questo posto. Io tante volte ci penso, stando a Pinerolo, o quando passo su quella strada, perché, come dice un grande pastoralista milanese, oggi non è importante delineare i confini, ma suscitare centri vitali. Bellissima. Sulla pastorale ci sarebbe da parlare almeno un'ora su questa cosa. Oggi non è lì a definire, proteggere, difendere, non sto parlando di politica, sto parlando di pastorale nostra, i confini, questo mio, questo tuo, siamo andati avanti per secoli, andava bene così, adesso lascia perdere i confini, cerca di suscitare centri vitali, centri che siano come pozzi che dissetano, e poi vivi nella complessità della vita moderna. E dunque io ho accettato ben volentieri di venire, se non altro per dire un grazie per tutto ciò che loro fanno qui. Ecco, questo è il motivo di fondo per cui vengo volentieri qui, e fanno anche per la nostra diocesi e non solo per tanti altri, quindi un grazie davvero di cuore. Bene, allora facciamo questo momento di riflessione insieme. So che, appunto, come ha detto l'amico, quest'anno avete camminato sull'Apocalisse. Che bello! E quindi ne sapete più di me di Apocalisse. Questa lettera scritta a una chiesa che fatica e che si fa una domanda in quel fine primo secolo, insomma, poi si discute sulle date, non entro. Ma insomma, verso la fine del primo secolo, una comunità che fatica e si chiede per varie ragioni: ma cosa vuol dire essere cristiano? Chi siamo noi, piccola comunità cristiana in questo mondo? Bella quella domanda, eh? E l'epoca è difficile, ci sono persecuzioni, siamo dopo il 70 sicuramente, quindi la comunità cerca di delinearsi rispetto al giudaismo, anche con conflitti, ma comunque cerca di delinearsi, non siamo semplicemente degli ebrei. Ma cosa vuol dire essere cristiano? Cosa vuol dire essere cristiano in mezzo a un momento così difficile che sembra cancellarci? Cosa vuol dire essere cristiani in mezzo anche a vari cataclismi che avevano molto colpito, il pensare diffuso dell'impero? Terremoti molto gravi, e negli anni 70, l'eruzione del Vesuvio, che aveva lasciato per tanti giorni il cielo nero e aveva dato il senso di un presagio malefico, bruttissimo. Aveva molto influito nel pensare diffuso della gente tutta questa roba qui. C'era un bisogno immenso di speranza, di fiducia nella vita, di speranza. E l'Apocalisse fa proprio questo immenso servizio, di dare a un popolo un po' smarrito, che si fa questa domanda: ma cosa vuol dire essere cristiani, dentro un momento di fatica, dire una presenza creativa, creatrice, che porta compimento, che garantisce un compimento, comunque sia la vita, e la vita ogni tanto è proprio così, che non capisci granché, che non sai bene come, in cui fatichi a intravedere un futuro. Ecco, molto bello, quindi voi avete camminato un anno su questo, e io oggi vorrei semplicemente dire, o meglio no, aiutarci insieme a lasciar parlare un brano che conosciamo tutti, che è il brano della Samaritana, al Pozzo, che è un brano bellissimo, si potrebbe parlare ore e ore, guardarlo da più punti di vista, ma certo è interessante il punto di vista con cui lo guardiamo noi oggi. Una donna che ha un desiderio ferito, che ritrova fiducia e dunque una speranza anche per la sua vita così tragicamente ferita. In nome di una presenza, di uno, Gesù Cristo, che si fa presentissimo e cerca di entrare nella sua vita in profondità. Ed entrando nella sua vita in profondità, rigenera speranza. Bello. Faremo semplicemente questo. E quindi vorrei fare una piccola premessa sul tema, desiderio, fiducia e speranza, una piccola premessa, 10 minuti, leggiamo poi interamente il brano, perché è importante soprattutto sentirlo, è sempre bellissimo quel brano, questo dialogo amoroso, e 2 o 3 considerazioni finali, ok? Vi va bene così? Dite sì, perché tanto facciamo così. Bene, il titolo che avevamo dato è Dal desiderio alla speranza. Sapete, noi umani fondamentalmente siamo desiderio. Io credo che sia la definizione più bella. Per tanti secoli noi ci siamo definiti soprattutto come animali razionali, e lo siamo. Siamo animali razionali. Ma a forza poi di parlare di questa ragione, abbiamo finito di rimpicciolire un po' l'umano. Perché, come sapete, la ragione è stata definita come la ragione del chiaro distinto, del logico, del chiaro, dell'uno più uno fa due. E quindi, alla fin fine, essere umani vuol dire essere quelli che sanno logicamente riflettere. Facendo così, lasci fuori buona parte della tua vita. Lasci fuori gli affetti, i sentimenti, le attese, le paure, i sogni, il dolore, la rabbia, cioè la vita. Dopo che hai definito tutto, hai perso la vita. La vita, quella di tutti i giorni, quella che abbiamo noi. Perché se ci guardiamo, noi siamo qui, provassi a chiedere a chiunque, a lei, a lei, a lei, a lui, a lei, e dimmi qualcosa della tua vita. E molto probabilmente mi direbbe, ma sai, sto passando un momento bello, perché ho il nipote che l'altro giorno siamo stati alla crescita del mio nipote, ma speriamo che cresca bene, guarda che proprio ci ha riempito di gioia questo momento, perché veniamo da un momento difficile, sai, abbiamo avuto quel familiare che da tempo che sta male, ma insomma adesso non è ancora guarito, ma speriamo che, insomma, l'ultima visita dice che va meglio, e intanto, e poi sul lavoro abbiamo un figlio che è un po' in crisi sul lavoro, ma, cioè cosa mi stai descrivendo? Attese di questo figlio che cresce, del figlio che ha un problema ma speriamo che si risolva sul lavoro, del fatto che hai quel familiare ammalato, ma il dottore ha dato delle speranze. E guardate, quando descriviamo la vita la descriviamo così, anche quando va storta, storta. Quando va storta, storta, magari siamo arrabbiatissimi con la vita, succede certi momenti, perché non vogliamo dargli la vinta, perché non può andare avanti così, perché non deve essere così, perché dentro di noi, anche quando ti muore una persona cara, dentro di noi cosa viene fuori? Viene fuori quella voce, quella forza, che è l'antica forza che ci ha messo dentro Dio, che non può finire così, non puoi rassegnarti, non deve finire così, che ci deve essere qualcosa di più, lo dice anche l'ateo. Ai funerali anche gli atei dicono non dovrebbe finire così, guardando una bara, anche gli atei. Perché è ciò che hai più dentro. Ecco, noi siamo questa cosa qui. Noi siamo desiderio. desiderio a volte ferito, a volte frustrato, a volte, sapete, due frasi sul desiderio che io cito spesso di due filosofi, uno è Nietzsche e l'altro è Sartre. Nietzsche diceva così: maledetto l'uomo che non scaglia il suo desiderio al di là della sua stessa immaginazione. Grande, Nietzsche. Non è degno di essere chiamato uomo, essere chiamata donna, un uomo o una donna che non ha un desiderio, un'attesa più grande della sua stessa capacità di pensare. Noi la capacità di pensare siamo davvero una forza, e certo è la nostra forza, noi col pensiero possiamo andare oltre lo spazio e il tempo. In questo momento io posso pensare a ieri, tranquillamente, io posso essere ieri, oltre il tempo, oltre lo spazio, io in questo momento posso essere a Torino, posso. Sono oltre lo spazio e il tempo, è enorme la capacità di pensare degli umani, certo. Nietzsche ci ricorda che è maledetto, cioè non è uomo, quell'uomo che non ha un desiderio ancora più grande di quel che riesce a pensare. Fantastico, eh? Fantastico. Per questo è stato definito l'uomo un promontorio sull'infinito. Che bello. Che cos'è un uomo? Un promontorio proteso sull'infinito. Abbiamo bisogno di recuperare questa cosa qui, altrimenti come fai a dire Dio? Al mondo moderno, Dio, è difficile da dirsi, Dio non rientra nei meccanismi dei pensieri e non lo puoi nemmeno dimostrare. E dunque Dio è, oggi, l'essere più inutile che ci sia, purtroppo. Provo a parlare ai giovani. Se tu parli ai giovani, i giovani non si arrabbiano quando parli di Dio, ma spesso ti dicono: ok, poi hai qualcosa di importante anche da dirmi oltre a queste fumo? Interessante, significativo. Spesso hanno ragione i giovani. Perché noi parliamo di Dio come se parlassimo, come se dovessimo vendere il folletto rotto. È chiaro che se devo andare a vendere a qualcuno un folletto rotto, mi arrampico da tutte le parti, ma poi quello lo vede e dice: a chi la vuoi vendere sta roba? Tientelo, dai. Mi fai simpatia, tenerezza, mi fai tutto quel che vuoi, ma tienti sta roba. Non serve, Dio non serve. Ecco, e invece che bello, noi siamo desiderio, desiderio ferito, desiderio variopinto, desiderio... Noi siamo desiderio proteso, proteso, noi diciamo, sull'infinito. Che bella definizione. Ecco, allora da un lato noi vogliamo prendere proprio questo, oggi, prendere questo, ognuno ha il suo pezzo di desiderio, la sua situazione di oggi di desiderio e lasciare che quella parola ci parli, io credo che basterebbe leggerla, senza dirlo di più. Ma ovviamente il desiderio come tutte le cose umane è limitato e a volte anche sbagliato, ce lo dicono le prime pagine della Bibbia, no? Bellissime le prime pagine della Bibbia. Un desiderio limitato, anche sbagliato, che si può autocentrare, che può sbagliare, che può cioè perdere la fiducia, è ciò che ci può capitare spesso, e diventare sospettoso di Dio innanzitutto, che è il peccato originale, voi lo sapete meglio di me. Il peccato originale è proprio quella cosa. È bellissima quella pagina, ecco, solo un cenno. Adamo ed Eva erano in paradiso dove il desiderio viveva di totale fiducia di Dio e dunque era un paradiso, appunto. E a un certo punto, per colpa del serpente, per colpa del, insomma, iniziano a pensare di essere all'inferno. Iniziano a pensare che il capo li tenesse prigionieri in quell'inferno. In paradiso! Si chiama peccato originale. Non riuscire più a dar fiducia a Dio e dunque vedere solo più i limiti, le limitazioni. Non mangerai dell'albero, ma poteva mangiare di tutto, no? E se, ma è quella roba lì, però di quell'albero non posso mangiare, Vedete, quello si diventa un inferno. Cioè il limite umano diventa la tua condanna, è la fonte della tua rabbia e del tuo sospetto, e diventa incapacità di fiducia, e quindi azzeramento della speranza. Beh, noi viviamo così, sempre un po' dilaniati tra queste due cose. Interessante. Abbiamo bisogno, perché il nostro desiderio è un desiderio fragile e a volte anche sbagliato, minato dalla radice, su questa tentazione di sospettare sempre che valga la pena alla fine sognare, desiderare, ripartire, riprendere, perdonare, riperdonare e ancora ripartire. Noi alla fin fine abbiamo tutti dei giorni in cui diciamo: ma chi lo fa fè? Ma chi lo fa fè? Tradotto in italiano, chiedo scusa, ma chi me lo fa fare? Da provare una volta, provare due, basta. Appunto, il nostro desiderio è fragile. Abbiamo bisogno che qualcuno ci doni la forza, che qualcuno ci doni qualcosa che renda acceso il desiderio pur in mezzo a tante delusioni, ferite, sbagli, peccati. E quella sarebbe la speranza. La speranza non è essere ottimisti, l'ottimista è un'altra roba. Gli ottimisti sono quelli che sono ottimisti, hanno un bel carattere, che bello, no? La speranza è un dono per essere ottimisti, certo, ma è un dono che ti viene dato. È il dono, ultimamente, del compimento. Soltanto se ci viene dato un compimento, qui siamo tutti cristiani, presumo, una salvezza. Se ci viene donato un compimento, ci viene donata una salvezza, noi possiamo dar fiducia alla vita che a volte non è paradiso, a volte è un inferno, la vita, a volte purtroppo è una tragedia la vita, a volte è una delusione la vita, ma se ci viene dato un compimento, la garanzia di un compimento, noi possiamo sperare, e quella speranza che ci viene donata è una virtù teologale, quindi non è mia, è donata dal buon Dio. Non la speranza in sé, cioè la capacità di sperare, il dono per cui io posso sperare è donato da Dio. Che bello essere cristiani. I cristiani sono quelli che possono sperare. Ma guarda che roba! Ma guarda che roba! Dovremmo dirlo di più, molto di più. E magari addirittura anche i giovani inizierebbero a dire, però è interessante sta roba. Perché anche i giovani faticano a sperare e a dar fiducia alla vita. Non se qui so che se ne parla, e ne avete parlato tutto l'anno, ma non sempre nei nostri giri si parla del Dio come Dio della speranza, come fortuna per la tua vita che ti apre la possibilità di desiderarla la vita, desiderarla comunque e sempre. Pensate che bello. E lì sul foglio vi ho messo, ma poi lo leggerete per la vostra riflessione, una definizione di desiderio e due definizioni di speranza, una di Papa Francesco e una del Catechismo, ma la leggerete poi voi nel momento di meditazione. E che mi sembra, appunto, possa ben prepararci alla lettura del brano della Samaritana. Proprio perché faccio due piccole premesse adesso al brano della Samaritana, una premessa un po' più generale e una premessa più concreta, poi la leggiamo. La prima premessa è questa, è che io credo che davvero abbiamo bisogno di fiducia e di speranza oggi. Se c'è una cosa di cui c'è assolutamente bisogno, è fiducia. Essere persone che possono ancora fidarsi della vita, dar credito alla vita, dunque desiderarla. Ed essere testimoni di fiducia per altri. Abbiamo bisogno, lo dico sempre quest'anno, quindi lo dico anche qui, mi ha colpito molto tempo fa, 3 o 4 anni fa, la lettura di un libro che dava questa definizione di adulto. Diceva così: l'adulto è uno che conosce bene i limiti della vita e ci crede ancora. Qui molti di noi sono adulti, no? Grande, eh? Che bello. Una bella fatica, eh? Cioè tutti noi conosciamo i limiti. Io credo che se tutti venissimo qui al microfono e provassimo a dire almeno un limite che ci ha bastonato nella vita, tutti uno ce l'abbiamo. Qualcuno potrà dire, per me è stata tremenda la morte, di quella persona cara, di quel familiare, per qualcuno dire, sapessi io, è da anni che mi porto dentro questa malattia, per qualcuno un conflitto, un affetto che si è spezzato, una relazione che si è rotta, per qualcuno un lavoro che si trova o non si trova, un fallimento, insomma, io credo che tutti noi, se veniamo qui al microfono, proprio perché siamo adulti, sappiamo che la vita bastona. Conosciamo i limiti, la vita non è una passeggiatina, La vita non è una passeggiata, e noi adulti lo sappiamo benissimo. Eppure, ci crediamo ancora, ci proviamo. Nostro compito è crederci alla vita, questa è la questione. Nostro compito è crederci. Dice, ma con tutti i limiti, con tutti... crederci. Bello, E l'adulto è colui che conosce i limiti della vita e ci crede ancora. E dunque riesce appunto a guardarla con gli occhi di Dio, o guardarla come la guarda Dio. È bello questo. Il cristiano è colui che tra i tanti punti di vista mette anche il punto di vista di Dio dentro la vita, anzi, innanzitutto impara dal punto di vista di Dio. A vederci qualcosa che merita. Un bravo biblista francese diceva che tre sono le cose importanti, tre sono i verbi importanti per vivere e aver fiducia, o di chi vive con fiducia, e sono lodare, ringraziare, benedire. Belli questi tre verbi, che se io ve lo dico, voi pensate immediatamente alla messa. Lodare, ringraziare, benedire, dice, lascia parlare di un momento la messa. Questi sono verbi fondamentali per la vita. Perché li descrive così? È bellissimo. Cosa vuol dire lodare? Lodare vuol dire vedere il bene nell'altro e gioirne. Vedere il bene del tuo vicino, cioè il giardino del tuo vicino che è più verde, e dire ma che bel calè il giardino del mio vicino. Ah, noi ci viene la rabbia. Vedere i pomodori dell'orto del vicino che sono belli così e messo un rachitic. E dire, ma che bravo che è il mio vicino che fa venire i pomodori così. Eccetera, 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 eccetera. Questa è una roba difficilissima. Difatti, lodare è l'opposto di invidiare. Dice, colui che ha fiducia nella vita ed è salvato da Dio, impara pian piano a lodare. Ah, pensavo, sarebbe bellissimo riuscirci. Secondo, ringraziare. A ringraziare vuol dire vedere il bene che c'è in me, i pregi che ho, il bene che so fare, le cose belle che so fare, vedere il bene che c'è in me e riconoscere che non è tutto merito mio. E anche qui. Perché? Perché grazie al padre che ho avuto, alla madre che ho avuto, ai professori che ho avuto, agli amici che ho avuto, al buon Dio che continua ad aver pietà di me. E dunque ringraziare. Che è l'opposto di brontolare. E io sono solo così, a me capitano tutte a me, ma a me se me venisse una bene a me, e cioè... aver fiducia vuol dire lodare, ringraziare e benedire. Benedire che non è solo quello che fanno i vescovi, i preti, i monaci, eccetera. Benedire vuol dire guardarti intorno e vedere cosa c'è di bello e dirlo, raccontarlo, che è l'opposto di maledire. La società di oggi, i giovani di oggi, i politici di eccetera 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 eccetera. Capite? Interessante, interessante. Bene. Allora, come trasformare il nostro desiderio, la nostra attesa di vita in un'attesa fiduciosa, in un'attesa addirittura carica di speranza, capace talmente di fiducia e di speranza da lodare, ringraziare, benedire. Ecco, lo possiamo fare proprio allenandoci giorno dopo giorno a renderci conto che il Signore è venuto a prendere in mano questo nostro desiderio fragile e anche malato, ricordiamocelo sempre, fragile perché fuma non capiduma, ma anche malato, e mostrargli un compimento e camminare assieme verso, che è ciò che avete meditato nell'Apocalisse. Ed è ciò che ci viene detto in questo bellissimo brano che adesso andremo a leggere della Samaritana. Aggiungendo un piccolo particolare nella premessa, che Gesù e la Samaritana si incontrano al pozzo di Sicar o Sichem. Sapete, al pozzo di Sichem erano avvenute cose molto importanti. Al pozzo di Sichem, ecco, in quel brano ci sono tre immagini che mi paiono importanti. Poi con tutta questa premessa noi leggiamo, e potrei anche star zitto dopo, dico poi solo due cose, ma tutti conosciamo quel brano, ma vorrei che questa premessa la sentissimo nostra per lasciar parlare il brano. Quindi la questione del desiderio, della speranza e del Signore, che la speranza che è un dono di compimento che ci viene dato affinché si possa sperare. Secondo, ci sono tre belle immagini in quel brano lì che dobbiamo tenere presente. Sichem, il pozzo e l'acqua. Sichem. Sapete, Sichem è un posto dove sono successe tante cose nell'Antico Testamento. Sichem, lì nei pressi di Sichem. La prima, Abramo, dopo essere partito e viaggiato, dopo aver viaggiato, arriva a Sichem, Dio gli appare e gli dice: ti do questa terra. È un luogo di compimento, Sichem. È un luogo che tu, come dice Sichem, dici: ah, sì, dai, io non lo vedo, ma Dio è un Dio che promette e mantiene. Dio è un Dio che promette e mantiene, e mantiene il compimento delle sue promesse. È interessante. Quando leggi la Samaritana, ricordi che sullo sfondo tutto avviene in quel luogo dove Dio mantiene le sue promesse. E tu lo leggi per imparare a crederci. E se Dio mantiene le sue promesse, e cioè ti dice e compie, non è solo uno che dice, ma poi chi lo sa. No, no. Dio dice e compie il tuo desiderio di vita. Terra. Terra per l'Antico Testamento è vita. È la vita. Cioè avere una terra vuol dire avere un lavoro. Avere una terra vuol dire poter stabilirsi e mettere su famiglia. Avere una terra vuol dire avere altri attorno, una comunità, che sono le dimensioni fondamentali del vivere. Beh, Sichem dice il compimento, il Signore lavora per il compimento del tuo vivere, del tuo desiderio. Ma a Sichem succede anche un'altra cosa, succede che Giacobbe ed Esaù in quella zona si riabbracciano. E cioè due fratelli che si erano promessi, o perlomeno Esaù aveva promesso a Giacobbe di ammazzarlo, viva la fratellanza, Giacobbe scappa, passano gli anni, si mette su famiglia, fa una bella azienda e ritorna perché dice: io voglio tornare da mio fratello. Ritorna e fa passare le mogli, i figli, il bestiame oltre lo Jabbok, e gli vengono a dire che il fratello sta arrivando con l'esercito. E passa una notte a lottare, perché tutto ciò che ha di più caro è lì esposto a un fratello che arriva con l'esercito arrabbiato a morte, e dice: ma allora vale la pena credere ancora agli affetti, siamo fratelli, io sono tornato per dire facciamo pace, ma questo viene con l'esercito, e se arriva io non ho l'esercito, mi fa fuori, cosa devo fare? Vado, torno indietro, scappo di nuovo, ci credo ancora agli affetti che a volte ti deludono così tanto? Sì, ci credo ancora. E gli va incontro e nei pressi di Sichem si abbraccia. Sichem è anche quello. E la possibilità che anche questi, anche gli affetti più... Dai! E Sichem è il luogo dove al termine dell'esodo si ritrovano tutte le tribù, fanno una grande assemblea e costruiscono il popolo di Israele. Interessante. Una federazione. Chiamiamolo uno Stato, non si chiama così, ma insomma una società, compimento anche di questa dimensione. Si chiama il luogo della gratitudine, perché qualcosa di buono accade, lotta giorno dopo giorno, fidati, in nome di Dio. E poi troveremo l'immagine del pozzo, che è molto bella. L'immagine del pozzo è molto bella perché innanzitutto ricorda gli amori. E voi sapete che al pozzo gli uomini andavano per incrociare qualche donna e magari far nascere una storia e viverci insieme. Mosè, Giacobbe, insomma, trovano mogli al pozzo, perché le donne erano sempre in casa, dove vedevi le mogli, le donne? Le vedevi al pozzo quando andava a prendere acqua, e allora gli uomini in cerca di mogli si mettevano lì, e quando arrivavano le donne, e chi lo sa, tacau butun, come succede, no? Dici, ma sai qualcosa, prendiamo un caffè, andiamo a prendere una birra, dove mangiare una pizza, come si fa ancora oggi, sempre il mondo è così, e chi lo sa che magari, interessante, dammi da bere. Il pozzo è il simbolo degli incontri amorosi. Ah, interessante. Non il simbolo degli incontri frettolosi, degli incontri ogni tanto al lavoro devo incontrare quel collega di lavoro. No, degli incontri amorosi. Bello. Allora adesso sentiremo un brano che parla di un incontro amoroso a lieto fine. Un incontro amoroso a lieto fine. Questo è Dio, eh? Uno che ti cerca, ti gira intorno, takabutun, e ritaca un'altra volta, anche quando è capiumanen, è fantastico. Per questo mio desiderio che non sa mai bene dove andare, che ci sia uno che lo prende a cuore. E terzo, il pozzo è simbolo dell'acqua, cioè il simbolo l'acqua. L'acqua che, lo sappiamo di questi ultimi 15 giorni, non c'è bisogno di spiegare cos'è l'acqua. Quando fa proprio caldo, 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 si capisce cos'è l'acqua. Ecco, c'è un po' d'acqua, per favore. E cioè, senza acqua non si va avanti, le piante seccano, la gola secca, acqua per vivere, per rinascere. Il Signore arriva come acqua, perché il tuo desiderio di vita non si spenga, non si secchi, non si trasformi in rabbia astiosa, ma fiorisca. Ah, bellissimo. Questo è il nostro Dio. È il Dio che cura la sua promessa e la mantiene, cioè promessa di un compimento. È un Dio che amorosamente si prende cura di te e delle tue attese. Profondo, eh? Non se hai voglia di un gelato te lo vai a comprare da solo, non c'è bisogno di Dio, eh? Ma delle tue attese più profonde. Nel brano sentiremo che pian piano scende nel cuore di quella donna le sue ferite amorose, il suo desiderio spezzato, ed è acqua che rigenera, è spirito che rigenera, è il creatore, è il creatore. E così, giorno dopo giorno, lui sempre lavora per rigenerare la nostra speranza, per mantenerla alta, per non lasciarla spegnere. E allora questo brano lo leggiamo proprio così, adesso lo leggeremo, proprio con questa consapevolezza. Gesù è sempre così. Gesù Cristo è sempre come ci viene descritto da questo brano. Non è che dici quel giorno gli è andata bene a quella donna, fortunatina, ha incontrato il Signore, ma... No. Adesso Gesù Cristo fa quello che è scritto in quella pagina di Giovanni 4. Adesso. E allora sentilo per te che hai una vita in mano, che hai una vita con le sue ferite, che hai una vita con le sue attese, che hai comunque una vita da portare avanti, perché questo è. A ogni uomo e a ogni donna non è dato soltanto di funzionare, ma di scegliere ancora e ancora e ancora la vita. Gli animali funzionano, noi scegliamo. E questa è la nostra bellezza e la nostra fatica. Ma quello che ci viene dato, e questa è la radice della nostra speranza è Gesù Cristo, è certo, questa è la nostra speranza, e lui non delude, perché lavora sempre così. E che bello che oggi fa caldo, oggi è il giorno giusto per leggere la Samaritana, dovrebbe fare ancora più caldo, dovremmo essere più sudati, dovresti proprio essere sudato e non aver bevuto da ieri a mezzanotte, allora sì che capisci la potenza del brano che andiamo a leggere. Voi immaginate di aver sete, magari ce l'avete, e immaginate di aver caldo, magari ce l'avete, e allora si inizia a poter leggere proprio nella sua bellezza questo brano.